è normale che chi fa cronaca nera o giudiziaria sia sul libro paga, perché sarebbe scorretto. Però è evidente che il meccanismo del do-des funziona in questi casi. Ma mi sento di dire che è anche legittimo, cioè se io voglio avere un'informazione da un poliziotto, da un carabiniere, da un magistrato, questo di solito non me lo dà gratuitamente. Solo per amicizia può essere veramente un caso raro. Già sul fatto che un magistrato ti dia un'informazione di un certo tipo, eticamente e professionalmente avrei da ridire. Che un poliziotto, un carabiniere provi a darti una notizia perché tu la possa rimaneggiare, utilizzare, masticare, eccetera eccetera, quello lo trovo più, come dire, fa parte quasi delle regole del gioco. Mi rendo conto di essere un po' cinico, però ce lo possiamo dire. Sul magistrato, beh, sono quelle invece un po' più di problema.
Ma io ho la voce quasi inesistente ormai, che cosa devo fare? Vorrei lanciarmi una difesa appassionata del copia incolla in quanto giornalista precario, nel senso che avete una visione forse un po' troppo polarizzata di come funziona la rete per i giornalisti. Cioè, da una parte un calderone di schifezze da cui tutti pescano appena che trovano la leva dentro e non se ne parli più, e dall'altra il luogo che voi più volte avete ripetuto essere quello dove puoi fare invece il controllo di quello, delle informazioni che hai. Quindi in realtà forse è vero tutto, però magari la vera visione che dovremmo avere stasera in un incontro come questo è come usare la rete per cercare informazioni. Quindi in parte l'avete fatto ovviamente, cioè in che modo avere, applicare un sapere critico a come funziona la rete. Per esempio i primi 10 risultati di Google, perché sono lì? Non è una domanda retorica, cioè bisogna sapere perché sono lì, cioè bisogna sapere come utilizzare gli strumenti della rete. Quindi questa è una difesa di Google, non ancora del copia incolla in sé per sé.
Ci arriverai.
Sì, in quanto giornalista precario, ovviamente so benissimo, e lo sanno tutti, che i soldi sono diminuiti, e quindi spesso se ti viene richiesto di scrivere un articolo per 25 euro non puoi certamente fare un'inchiesta, molto probabilmente fare copia incolla. La bravura sarà nel farlo, facendo la parafrasi che ho imparato alle scuole medie, alle scuole superiori, quindi cercando di cambiare le parole. Questo però non credo che abbassi così tanto la qualità del giornalismo quanto invece le scelte che fanno le redazioni. Cioè la precarietà, oltre a creare questa sfiga per cui il giornalista ha meno soldi, quindi ci può mettere meno tempo e quindi fa scrive cose più, ha anche ampliato moltissimo la platea dei possibili giornalisti. Cioè un giornale oggi ha accesso a 10 volte, 100 volte più collaboratori di quelli che aveva in passato, credo. Tra questi ci sono anche quelli bravi, che nonostante ti chiedano solo 25 euro, però alla fine ti scrivono una cosa quantomeno passabile, se anche se non è l'inchiesta della vita. E quindi secondo me in questo
aspetta, che questo... fra un po' c'è qualcuno dei presenti che ti deve dire qualcosa, okay, su questo uso molto disinvolto.
No, però col copia incolla non ha battuto ovviamente, però no. Voglio dire che la precarietà non ha abbassato, non è l'unica causa dell'abbassamento della
vita. Sì,
esatto. Posso
raccontarlo?
E appunto
quello che vuol dire che comunque le scelte redazionali dovute per esempio agli interessi, che sono quelli di cui stavamo parlando poco fa, oppure al tipo di giornalismo che si fa in Italia, che per molti giornali l'obiettivo non è fornire informazione ma fornire un'arma politica alla propria parte. Per esempio questo in Italia a volte è talmente palese che non vale di ricordarlo, e quindi credo che la precarietà sia un punto importante, ma non sia assolutamente l'unico. È uno strumento che i giornali hanno per avere persone più ricattabili, più disposte a copia incollare in 2 secondi, per 5 euro, per 10 o per 20 euro, una notizia. Non è l'unico, è il principale motivo per cui la qualità dell'informazione si abbassa.
No, però è un ottimo motivo.
Lo è.
Un ottimo motivo per abbassarla. A proposito dell'uso disinvolto del copia incolla, c'è un episodio che riguarda un nostro amico che ha fatto delle foto sugli incidenti che ci sono stati quando il 14 novembre
un video
sì, e li ha messi sul suo sito, subito ribeccati da Repubblica senza citazione come foto propria. Ecco, per esempio, questa è una pratica non esattamente delle più corrette,
cioè l'avvocato.
Sì, ma in realtà vabbè, poi alla fine non è quella la cosa, non stai a inseguire la cosa, però dà l'idea della cialtroneria profonda, della mancanza di professionalità dei giornali tutti, dal direttore al precario. perché anche il precario che si presta a fare una cosa del genere, sì, posso capire il bisogno, ma non è esattamente il modo migliore per affermare la propria professionalità.
La causa non è quella, la causa
è sicuramente il più scusabile in questa storia, perché poveretto c'ha, e però pure lui ci mette la parola buona per... Sicuramente i direttori, gli editori sono dei bastardi che devono... Molto peggio sono i giornalisti.
Forse sono stato malinterpretato, io non ci volevo scusare la categoria di difendere la categoria dei giornalisti precari in generale, volevo dire che gli editori possono scegliere tra diversi tipi di giornalisti precari. Quindi
esatto.
Cioè, non è soltanto
resistenza in tutto questo, precari, diciamo, i peggiori
possono scegliere persone che
non sono i giornalisti precari, sono i giornalisti professionali. Che spesso sono degli autentici parassiti che non fanno assolutamente nulla nel giornale, però essendo dei garantiti perché hanno lo stipendio e non li puoi licenziare, poi magari cacci il precario ma non quello. Per infatti, sentite, lo sapete quanti sono i giornalisti del Corriere della Sera? Potrei dirvi tutto. Sono fra i 370, no, tutto compreso, siamo fra i 370 e i 380, eh? Sapete quanti articoli all'anno in media scrive un giornalista di un quotidiano del genere? All'anno? 7. Te lo dimostro, giornale alla mano. Cioè, secondo voi è accettabile un sistema informativo in cui c'è una mandria di parassiti garantiti, una casta ignobile di raccomandati e di fortunati, che riceve uno stipendio per 7 articoli all'anno, cioè un articolo di 2 mesi, poi una marea di precari pagati una ciotola di riso e una pedata nel sedere, che naturalmente poi ti producono a livello, e questa è l'informazione che ci arriva.
Secondo me, cioè quei giornalisti che sono in redazione, in realtà il lavoro che fanno è diverso, redazionare invece che vengono mandati dai collaboratori. Ora non si vede, cioè,
questo già stiamo parlando di quello che lavora, no?
Però forse si potrebbe scegliere collaboratori migliori, quindi avere bisogno non di riscrivere i testi abitudine tantissimi giornali italiani della rete ignobile che vengono riscritti, non dico che un collaboratore, un altro, non riscrivere.
Posso fare una proposta più radicale?
Cioè, questa è una cosa che proprio
posso fare una proposta stupida. Più radicale? Perché non licenziamo 2/3 dei giornalisti? Fabio, scusami, vorrei fare una proposta un po' più secca. Perché non licenziamo 2/3 dei redattori di questi giornali? Cioè, quando un giornalista
io
non
produce,
quando un giornalista non produce almeno un articolo a settimana, mi sembra una cosa terribile, vuol dire che è inutile, vuol dire che non serve al giornale di più. Allora, in quel caso si licenzia.
Però
lo so di stare facendo un discorso brutale, però scusate, non si capisce perché il metalmeccanico può essere messo in cassa integrazione e il giornalista no. Va bene, scegliamo un criterio obiettivo, eh? Tu mi devi produrre qualcosa, ci sono giornalisti che non producono nulla. E questo perché? Perché poi dobbiamo assumere il giornalista precario pagato per dire, perché poi il giornale lo porta avanti il ragazzino, no?
Non sapevo di essere finito in un covo di pericolosi liberisti che vogliono licenziare a tutto spiano.
No, non c'è niente. Il problema è che ci sono dei
licenziati. Poi non assumere persone.
No, però scusate, no, adesso al di là delle battute. Allora, il tema interessante è, credo, la parte centrale del tuo, almeno la cosa che a me interessa, che tipo di giornalismo facciamo. E qui dico veramente tutti, perché francamente sono rarissimi i casi di giornalismo eccellente, mi ci metto io dentro, non tra gli eccellenti, voglio dire, nella massa. Io credo che purtroppo l'inseguimento di un certo giornalismo diciamo così, infotainment, un certo giornalismo molto veloce che deve dare per primo la notizia abbia abbassato bruscamente e pericolosamente la qualità complessiva del giornalismo. Questo non vuol dire che non si possa ancora fare inchiesta, vuol dire che è molto più costoso. Cioè, se io posso spendere 100 riempendo il giornale, o devo spendere 200 perché devo mandare una persona a fare un'inchiesta eccetera eccetera, spendo 100, non mi interessa quello che c'è dentro,
poche eccezioni, diciamo,
con poche... ma certo, stiamo parlando di poche eccezioni. Secondo elemento, hai perfettamente ragione a dire che paradossalmente alcuni dei giornalisti precari, cioè pagati poco, sono le persone che si possono ancora permettere di fare un'inchiesta, proprio perché hanno, ripeto, paradossalmente superato 7 volte il tempo per farlo. Ok? Lo so, è ridicolo, però è così. Se io devo inseguire il mio concorrente a scrivere la notizia davanti a un computer, non ho tempo di andare a fare un'inchiesta. Ma il mio caporedattore mi chiederà sicuramente di essere veloce a scrivere quella notizia lì.
Danilo,
il precario che costa.
Danilo, sì. Quante inchieste escono sui nostri giornali?
Sull'ordine di 5 in un anno.
E questo dell'inchiesta giustifica questa maniata di mangiare?
No, però non è ancora arrivato, No, volevo dire che a me interessa molto quel, ma non è forse l'argomento di stasera, che tipo di giornalismo facciamo? Facciamo un giornalismo pessimo, con rarissime eccezioni. Con rarissime eccezioni. Ma non ci metto dentro io, ti ripeto, non voglio difendere me, perché noi non facciamo inchiesta. Perché pensiamo che sia importante. Detto bene. Sulla precarietà e su cosa fanno i giornalisti, allora io credo che ci sia una complessiva overdose di giornalisti di una certa età, diciamo così, nelle redazioni, di cui si potrebbe fare a meno,
che è la stessa sciagura che abbiamo nell'università e nella magistratura.
Esatto, il problema è che io non le posso scaricare sulle casse dello Stato, sull'INPS.
Esatto.
Preferisco che lo paghino direttamente, come si chiama, Rizzoli, Corriere della Sera, che poi non è vero, perché ovviamente anche questa è una battuta, perché Rizzoli, Corriere della Sera, fra un po', se capisco bene, i periodici li chiuderà, non so quando, appunto, ma ci sarà un altro taglio brutale, quindi in ogni caso passeranno nelle come dire, saranno a spese della collettività.
Guarda che a spese della collettività già ci sono, perché questi maniangiatane a tradimento li paghiamo sulla testa pasta Barilla, sul detersivo e sulla dentifricio, perché in realtà il meccanismo della pubblicità non è altro che una tassa generalizzata che trasferisce una quota di reddito da alcuni dei consumatori ai giornali.
Certo.
Quindi in realtà già siamo noi.
L'ultima cosa che voglio dire è questa, che è un discorso maledettamente complicato che non si può semplificare, secondo me, l'aspetto della precarietà intesa nel senso o io mi metto nei panni di quello che ero fino a 6 mesi fa, cioè il direttore, che figata, ho un esercito di precari che posso utilizzare, sono talmente tanti che posso scegliere i migliori che ci sono sulla piazza. Ecco, questo è un discorso secondo me pericolosissimo, perché io la tendenza è andata malissimo, perché è una delle ragioni per cui mi hanno mandato via, la tendenza era quella di dire cacchio, se ce n'ho uno buono o una buona, non ha nessuna differenza, non lo voglio tenere precario, faccio di tutto per tirarlo dentro in una situazione di crisi. Vuol dire, non dico far collassare, che non è vero, esagerato, però è faticosissimo,
è un costo.
Perché è un costo,
e tu già che stai pagando troppo,
che, esatto, che non posso avere. Questa è una roba
che io perché li voglio licenziare, non perché sono miserista, ma perché per mantenere quei mangiapane a tradimento sei costretto a tenere precario quell'altro. Quindi non sono liberista, è una misura di giustizia sociale chiedere licenziamenti in categorie protette e privilegiate come giornalisti, docenti universitari e magistrati, soprattutto magistrati, che no, hanno una redditività da schifo. Ce lo vogliamo capire? Questi rappresentano un costo. C'è una generazione che in fondo è la mia, è la generazione, diciamo, che va dai 60 ai 70 75 che assolutamente non se ne vuole andare. Voi pensate un attimo, tutti i lavoratori stanno protestando perché gli allungano l'età pensionabile. L'unica categoria che ha protestato quando si è detto di pensionarli prima sono stati i docenti universitari. No, infatti non fanno una mazza, hanno potere, ricevono un suo stipendio di quel genere, perché dovrebbero andare in pensione? Oh, allora, siccome se vogliamo liberare questo paese dal tasse improprio, dobbiamo mandare a casa rottamare una generazione di questo genere. Allora, chi non è realmente, non dimostra di essere utile, deve togliersi dalle balle. Perché è arrivato il momento di assumere un po' di ragazzi trentenni. E non possiamo continuare a tenere i ragazzi di 30 anni, di 25, di 35 anni precari, perché dobbiamo pagare quello che non fa una mazza, però è un senatore. E tu sai che questo riguarda anche discorsi vicini a noi.
Certo.
È una misura di giustizia sociale sbattere fuori un po' di parassiti.
Non ho capito che avessimo finito a parlare di questo.
Cioè, perché la qualità come dell'informazione, perché la qualità dell'informazione, stavamo dicendo, e se c'hai un giornale fatto in questa maniera, la qualità è quella. Ed è chiaro che poi significa un cialtrone che pesca su internet, quello che va a sentire a orecchiare il magistrato di cui è la gola profonda, quell'altro che si fa l'amichetto dei servizi, e cioè quell'altro che si mette nella toilette del Montecitorio come angolo di osservazione privilegiato del sistema politico. E poi che cavolo vuoi? Con giornalisti fatti in questa maniera, figura di servizi segreti ci vanno alla grande. Perché la verità è questa, che non è un peccato ricevere una notizia dei servizi segreti. Non è un peccato questo. Va benissimo. Però tu giornalista, dopo te la verifichi, fai un lavoro di inchiesta, cerchi in qualche modo di capire quanto c'è di vero, se stanno cercando di usarti, cose eccetera, e va benissimo. Se sei uno sfaticato emerito, sei un vecchio rimbambito che non fa più niente, tu prendi la notizia e la schiaffi sul giornale. E ecco perché ho finito per fare questa cosa. O no? Quindi...
Posso...
O sono troppo liberista?
Posso. Sì. Posso intervenire per riportare magari il dibattito sulla questione dei servizi segreti in media. Cioè, volevo chiedervi qual è secondo voi il ruolo che hanno alcuni, come dire, progetti collettivi in rete che fanno. Per esempio Wikileaks è stata definita la CIA del popolo, oppure Anonymous che ultimamente ha craccato informazioni della Polizia di Stato le ha pubblicate online. Cioè, in Italia il ruolo di Anonymous e di Wikileaks, quindi sono appunto delle piccole CIA del popolo che cercano di esporre, diciamo, i segreti della... Che risposta c'è da parte dei servizi italiani, da parte del governo italiano a questo tipo di problemi? Cioè, c'è una risposta, c'è un'idea di come rispondere, o semplicemente
apparentemente la
disperazione sulle emergenze, risposta all'emergenza?
Allora, intanto non creiamo mitologie. Il lavoro, Fabio, stai facendo un casino. Il Wikileaks in realtà non ha pubblicato questi grandi segreti. Quello che è uscito, no, ma su tutto quello che è uscito è, allora, i servizi segreti distinguono le notizie in riservatissimo, segreto, segretissimo, in base alla importanza della notizia, quando la notizia poi sia poco conosciuta. Quindi è ovvio che la notizia più di qualità, più di peso, più sarà. Wikileaks ha pubblicato dei riservati, cioè il livello più basso, con qualche eccezionale riservatissimo, ma eccezionale. Non c'è un segreto fra quelli, non parliamo di segreti, perché quelli viaggiano su un'altra rete sicurizzata di... Io temo, non lo so, non ho fatto l'analisi, che anche Anonymous ha tirato fuori sostanzialmente dei riservati e degli atti amministrativi. Quindi la CIA del popolo, oddio, la CIA della CIA ormai fa schifo pure quella professionalmente, per cui capirà, cioè c'hanno il direttore che si fa beccare per la storia, intendiamoci, non è proprio il motivo per cui entro, quello è il pretesto, però figurati, cioè, il direttore della CIA che usa, lui e il capo di stato maggiore dell'esercito, che usano la mail d'ufficio per i messaggi erotici. Dopo di questo, che cosa? Quindi, vabbè, però la CIA del popolo, buona
la CIA. Non abbiamo scalfito i veri livelli di segretezza dei servizi, cioè.
Ma insomma, avremmo dovuto, Wikileaks, diciamo la verità, ha pubblicato una serie di pettegolezzi attenti, per cui sì. C'è l'ambasciatore americano che dice che.
Quello vale per l'Italia, per gli Stati Uniti.
No, faccio l'esempio dell'Italia, però insomma, dai, che l'Arabia Saudita avesse dato le basi per i sommergibili nucleari israeliani contro l'Iran, lo sapevamo, era una notizia che andava in giro. Adesso semplicemente hai il fatto che l'ambasciatore americano a Riyadh dice, quindi anche lui potrebbe aver avuto una voce di quel genere, che così è andato, non è che abbiamo scoperto di salvo. Per il resto hai una serie di pettegolezzi, di gossip pure spassosi, cioè Berlusconi che, avendo passato intere notate a fare il bunga bunga, arriva in Consiglio dei Ministri alle 10 e si addormenta. È anche un po' imbambito, poveretto, non bisogna capirlo, e quindi non è, se dorme. Vabbè, è spassoso, è divertente, però ci ha cambiato, cioè, un vero la notizia di quello che ha beccato Berlusconi dai russi per il caso Eni Gazprom, dove sta? C'è un dispaccio dell'ambasciatore che dice che forse non sarebbe disinteressata questa decisione, ma ok, poi questa è l'insalata, ma la bistecca dove sta? Allora, come vedi, stiamo parlando proprio di...
Ma i giornali hanno fatto di meglio?
Chi?
I giornali, i mass media hanno fatto di meglio che l'utilista?
No, anche di peggio, figurati.
Almeno quello, non ci saranno.
Infatti ci stiamo ritrovando per dire che abbiamo un'informazione di merda. Cioè, mi sembra che la cosa su cui siamo abbastanza d'accordo è il giudizio su questa informazione, o no?
Sì, sì, no.
Però
se posso fare una domanda. Ma secondo voi è possibile per una testata giornalistica, una televisione, un'emittente radiofonica, fare della controinformazione? Cioè, la domanda è questa, è possibile? O è già tutto il discorso?
Io faccio fatica a rispondere sul concetto di controinformazione.
No,
non ho mai capito.
Controinformazione,
non ho mai capito.
Dell'informazione. Dell'informazione.
Non era polemica, no, se ho dato l'impressione che fosse polemica, chiedo scusa, perché non era per dire, cioè io non ho ancora capito cos'è controinformazione. Se controinformazione è, almeno diciamo così, che io le volte che ho cercato di capire cosa ero, ho capito che si intendeva l'informazione, solo che è talmente disperato il quadro d'insieme in questo momento che la si deve chiamare controinformazione perché non c'è l'informazione. Dopodiché, francamente, di scoop a livello di quelli che forse tutti noi sogniamo, onestamente, io non me li ricordo. Cioè, del Watergate, io non so quanti casi analoghi ce ne sono nel mondo. Beh, faccio l'esempio, dei sommergibili di cui parlava adesso. Un buon analista strategico
te lo dice.
Sì. Dice Arabia Saudita contro Iran, il nemico del mio nemico è il mio amico, probabilmente ci sta. Prima ancora che ci fosse la firma dell'accordo tra Turchia e Israele, tutti noi dicevamo che c'era un accordo di fatti. Cioè, voglio dire, attenzione anche a quello che noi intendiamo come il massimo livello di segretezza che siamo riusciti a svelare. Perché non vorrei che poi alla fine noi intendessimo dire un'altra cosa. E cioè che svelare quali sono i meccanismi nascosti che regolano alcune decisioni politiche, questo però, ragazzi, a volte non c'è una contropartita economica immediata,
non c'è una, uno scontrino che viene rilasciato per dire si fa questo, ci sono degli interessi che sono assai difficili, no, da verificare, da provare. Questo secondo me rende anche difficile l'equivalente appunto del Guadalupe, adesso probabilmente lui dirà che invece ci sono stati dei casi analoghi.
Abbiamo avuto un sacco di... La verità è che il giornalismo d'inchiesta, perché lo scoop vero lo fai col giornalismo d'inchiesta, non lo fai sulla notizia. È piuttosto raro lo scoop del tipo che se hai beccato il testimone che si trovava a passare, che ha visto chi ha sparato al personaggio, no? Questo è piuttosto raro. La maggior parte dei casi fai un'inchiesta ed è quello. Ora, il giornalismo inchiesta, noi l'abbiamo avuto anche di qualità. Scusa, sì, ci siamo scordati l'inchiesta sulla morte di Salvatore Giuliano di Desozzi, tanto per dirne una.
1950.
Non era una cosa leggera, e tante altre. Il problema è che il giornalismo
da 1950 al 2012.
Aspetta, il giornalismo d'inchiesta ha retto fino agli anni 70. Dagli anni 80 è andato recedendo per una serie di ragioni. Prima di tutto, per una cosa, non mi prendere per un fazioso, perché ci sono stati una serie di costi dell'informazione, a cominciare dai troppi giornalisti e dall'eccessivo stipendio che gli viene dato, diciamo. Per cui il giornale, sì. Sì, no, non sono accettato.
È globale questo, non è italiano, cioè vale per tutto il mondo.
E infatti, questo ha provocato due cose. Ha provocato una concentrazione finanziaria, per la quale ormai interi gruppi editoriali non appartengono più a l'editore puro, ormai è una specie estinta. Sono pezzi di conglomerate finanziarie, industriali, multinazionali, in cui il giornale però serve a fare operazioni politiche, e tu vuoi che uno che fa operazioni politiche faccia giornalismo inchiesta? Secondo, se hai dei costi così elevati, perché i giornalisti sono troppi e perché li paghi troppo, questo significa che il giornale vive soltanto in funzione della pubblicità. La pubblicità, quando Zola fa l'inchiesta su Dreyfus, era un fatto del tutto eventuale e minoritario negli incassi di un giornale. Man mano noi siamo andati salendo. Oggi la pubblicità copre oltre il 70%.
Molto più importante degli stipendi dei giornalisti.
E certo, ma se tu devi pagare quegli stipendi, devi, allora che cosa succede? Ti devi riempire di pubblicità. E quando sei così pieno, di così gonfio di pubblicità, tu giornalismo d'inchiesta come lo fai? Con un inserzionista vai a pestargli i piedi a uno, e non esiste, non la puoi fare. Quindi il vero problema, no, finanziamento pubblico, la carta, ci prendi il caffè, la cosa, no, guarda che ormai sono spese allucinanti. A questo aggiungi l'incapacità editoriale. Repubblica, te lo ricorderai, fece il portale Cataweb, cosa geniale, eh? Il risultato fu la perdita di 320 miliardi delle vecchie lire in un anno. Vedi che devi essere bravo. Ora, un imprenditore serio, se gli porti conti del genere, non si agita, ti fa portare giù nel cortile, ti fa legare la parola e ti scuoia vivo pezzo per pezzo, e sarebbe un comportamento raro quello di spellare vivo.
Gli imprenditori fanno spesso.
Come?
Gli imprenditori
fanno spesso. No, nemmeno il sogno, cioè, hanno fatto carriera sempre di più, perché stiamo parlando dei manager.
No, lascia stare il problema. Ma non mi hai risposto alla domanda dicendo che non è possibile fare niente.
Perché è possibile se fai informazioni in modo diverso. Ma se il mezzo strutturalmente così condizionato non la puoi fare.
Ma se le proprietà sono di queste multinazionali, concentrazione finanziaria o meno, anche se ti capiti che
nessuno ti proibisce, ma nessuno ti proibisce di fare altro tipo di media, di giornali, di radio, eccetera. Se poi anche quelli si mettono a far cazzate, e se poi anche i giornali di sinistra. Facciamo un esempio, un giornale che avrebbe potuto essere un giornale è Il Manifesto, che fortunatamente sta chiudendo, meno male, grazie alla Madonna. eccetera. Il Manifesto perché non ha fatto questo? Intanto perché ha fatto una politica di reputazione demenziale. Tu, un giornale sano è un giornale che ha uno giornalista ogni 1000 copie vendute. Questo è il rapporto, vero? Il Manifesto vende ormai da anni meno di 10.000 copie, c'ha un mini e c'ha 70 persone di redazione. Mi sembra una cosa minimamente logica.
No. Ma che gli altri hanno delle demenzialità del genere?
Ho capito, ma tu,
non è che,
cioè, ma tu pretendi di fare il giornale alternativo e non lo stai facendo perché stai facendo il welfare per funzionari. Rifondazione aveva un quotidiano che era, diciamo la verità, ottimo per incassare le patate. No, perché no, hai riformato giusto.
Io scritto tutto di te.
Fino all'ultimo,
ma adesso lo cito. Che chiuderà anche quello.
Fino all'ultimo ha continuato a foraggiare in questa cosa invenibile. Perché poi era una cosa.
Dai, c'è il terzo che adesso dice lui dove lavorava lui.
Qual era?
Non lo so, non lo so.
A me viene in mente. Ora. Perché? Perché avevi un po' di funzionari da mantenere. Allora, se tu le risorse te le spendi in questa maniera, che vuoi? Se voi lo sapete come si vede se uno è un vero manager di sinistra? C'è una prova. Si prende una tabaccheria in regime di monopolio nella stazione di Milano, si chiudono tutte le tabaccherie del centro di Milano. Se riesce a farla fallire è un vero manager, perché è la garanzia, perché comincerà con un reclutamento nepotistico e clientelare, piazzandoci nipoti.
Il manager di destra cosa fa?
No, il manager di destra è diverso, può anche azzeccarci, magari sfruttando ignobilmente i lavoratori, anche quelli, grazie a Dio. Se io penso che del fallimento Lehman Brothers e degli altri, della crisi, hanno pagato in 13 tutti gli altri, anzi hanno avuto aumenti di bonus, quindi anche là. Però il manager di sinistra in più ci mette una cialtroneria sua, cioè l'assunzione dell'amante, cioè, perché il manager di destra te lo fa l'imbroglio ma a livelli un po' più decenti. Il manager della Lega delle Cooperative si vende veramente per poco, per l'assunzione dell'amante, per veramente cose
indecenti. Ma perché hanno degli stipendi più bassi?
No, perché sono più, perché sono più piccoli di testa.
Manager della Lega delle Cooperative, un manager di un'altra catena,
no.
Quelli prendono meno,
no, proprio sei fuori strada.
No, non più così.
No, proprio no. Il problema è proprio di testa, cioè sono proprio pitocchi di testa.
Comunque per essere meno tranchant,
io credo
precisi. No, io credo che una delle cose che dobbiamo ammettere è che c'è spazio per un giornalismo di qualità ma che è di nicchia. Io non sono d'accordo con Giannulli su una cosa. Secondo me la causa principale dell'abbassamento qualitativo del giornalismo è stato, diciamo così, il successo della televisione commerciale. Non sto pensando a Berlusconi, non è che
un fatto mondiale,
però. Esatto, un fatto mondiale, sto pensando,
quello è stato
a
un bel colpo,
cioè quello ha lettera, ha
proprio fatto esplodere la pubblicità,
ha fatto esplodere la pubblicità e ha fatto esplodere questo meccanismo dell'infotainment, appunto, che ha abbassato completamente il livello e ha costretto anche la carta stampata a inseguire quel modello.
Ma Giorgio Bocca, poco prima, sono d'accordo con te, l'ha inseguito sbagliando, ma non era stata costretta, è stata una scelta quella.
D'accordo, hai ragione, costretto effettivamente è sbagliato. Giorgio Bocca, poco prima di morire, ha fatto un'intervista in cui diceva del suo giornale, cioè di Repubblica, non tanto che un giornale per incartarci le patate, ma l'aveva definito un giornale da femminuccio, cose di questo genere. Come dire, rispetto ai tempi in cui era un giornale battagliero, era un giornale anche che faceva inchieste, adesso era un giornale che inseguiva, non costretto, che inseguiva volontariamente il gossip, eccetera, eccetera. Questo è un, io temo sia una
Ma deriva in...
Sì, ma la deriva che non è ancora, non si è ancora fermata. C'è spazio, ci sono delle nicchie dove è possibile fare diversamente. Ma stiamo parlando di nicchie.
Perché sì, rimaste le nicchie?
Perché lo sono, non perché dovrebbero essere. Io mi auguro che siano un po'... Però parliamoci chiaramente.
Cosa ma quando dice, c'è... Cosa ti dice che se riusciamo a mettere insieme un quotidiano decente? Guarda, io se avessi 4 soldi farei il Foglio di Sinistra con 10 giornalisti. No, il giornale più serio che esiste in questo paese oggi
ma
è il Foglio.
Non vende neanche una copia.
Come?
Non vende neanche una copia.
E uno la vende.
Infatti.
No, gliela regalano.
No, ne vende intorno alle 6-7 mila, quello che vende. Vabbè. Però è anche vero che vende a un target molto scelto. Vabbè, io invece sono dell'idea che potrebbe vendere molto. Potrebbe vendere molto.
Non so, io qui ho finalmente litighiamo io e Gianluca.
No, un Foglio di Sinistra secondo me potrebbe avere spazio. Però devi fare. No, veramente penso al Foglio, penso
no,
a una cosa.
Un'altra idea.
Penso a una cosa di 10 giornalisti pagati ragionevolmente, 8 pagine. Pochissima pubblicità, titoli non urlati, che ne rappresentano questi titoli così, eccetera, qualità dell'informazione. Fatto come si deve, probabilmente quelle 25-30 mila copie, un Foglio di Sinistra
le venderebbe. Informazione, eh? Ormai fa qualità di opinione, ma non fa informazione il Foglio.
No, sbagli. Non lo leggi.
Intanto lo leggi.
E no, leggi ogni giorno e vedrai, soprattutto alcune pagine, quanta informazione trovi che non trovi su altri giornali. Ma guarda, certo. Senti, io ho l'abitudine di ritagliare i giornali. E ogni giorno leggo regolarmente Sole, Fatto, Repubblica, Corriere, Foglio.
Per fare colazione.
E
no, per colazione.
Sì, no, facendo colazione ti faccio vedere una cosa, come la percentuale di roba che taglio sulla base della fondazione, nettamente il Foglio è al primo posto, ti assicuro. Ti faccio vedere quanta roba.
Il litigio tra me e lui riguarda il fatto che se avessi tanti soldi non investirei su carta stampata, perché ha un'idea, Aldo Giannulli secondo me è ancora legato ai 1500 lettori di Enzo Forcella, cioè no, il Foglio no. Il Foglio è, aveva anche questo come slogan, cioè non importa che io venda 5.000 copie, purché vadano esattamente a quelle 1.500 persone che sono la crema.
Beh,
che era la vecchia idea appunto
io non penso a 1.500 persone, penso a 25-30 mila persone che però siano quel tipo di lettori che dicevo prima. Sì, ma poi adesso non è forte niente, cioè che la signora Maria di Voghera, di Voghera non mi può vedere. Tanto la signora Maria di Voghera, anche se gli fai il giornale, non la capisce. È giusto che ce ne fottiamo. La signora Maria di Voghera si farà tradurre i giornali da qualcuno. Allora l'importante è arrivare a quel qualcuno che li traduce. Non è bello quello che sto dicendo, è bruttissimo, eh? Non è che. È una notazione realistica fatta con molta amarezza, ma funziona così.
No, è uno dei temi, è uno dei temi sicuramente che...
Cioè, che tu vai, obiettivamente, Repubblica, che ha anche guastato il pubblico, il gusto del pubblico, ma vi rendete conto che per 3 anni noi abbiamo parlato delle escort di Berlusconi? Ma chi se ne frega, scusa? Sì, certo. Una vicenda squallida, una dimensione umana ignobile, cioè una cosa a basso impero, tutto quello che volete. Ma si può combattere una maggioranza parlamentare, una forza politica, un presidente del Consiglio sulla base delle mignotte che c'ha, senza dire niente sulla politica? Noi abbiamo sostituito alla critica politica il gossip sulle escort. Vi sembra una cosa seria? Questi hanno avuto il coraggio di dare la prima pagina, guardate, che dopo questo, alla lettera della moglie di Berlusconi, di Veronica Lario, che era offesa perché il marito aveva fatto un complimento un po' pesante in trasmissione alla ragazza.
E ancora era
quello? No!
Era Repubblica
che pubblicò la prima pagina, come se fosse stata la morte del presidente Mao, la guerra fra India e Pakistan. Per una notizia drammatica, la signora Veronica Lario fa una scenata di gelosia a quel vecchio ribandito che naturalmente, cioè, beh, si può discutere di queste cose. Allora, siccome ormai il pubblico ha questo palato, io d'altronde confesso, giudico Repubblica in questo periodo il peggior quotidiano che esiste, il più indecente, che sta facendo operazioni ignobili.
30 pagine della salute.
Come?
Pagine della salute di Repubblica.
Quelle di meno. No, io penso, per esempio,
la signora Maria le legge.
Ma la signora Maria è giusto che le becca, che si avveleni, insomma dobbiamo anche ridurre in qualche modo la pressione demografica, non è tre anni. No,
devo
l'appoggio al governo, l'appoggio al governo o quello che dice di Napolitano fa schifo. Poi vabbè, chi se ne frega?
Smetta!
No, questo è anche peggio, cioè, pensa a quello che sono riuscito a scrivere sull'Inter. Tutta una difesa di Moratti, dai, non è indecente.
No, per sulle direzioni del privato, dei politici, ci sono state operazioni molto sporche, credo, anche con il movimento per i servizi, credo, cioè una sensazione, il caso Marrazzo.
Bel colpo quello.
Dei servizi.
Beh, sai, ma tu lo sai dove l'hanno pizzicato Marrazzo?
Ma sì, ma è l'unico leader politico votato.
No, ma lo sai, ma lo sai, scusa, quell'appartamento qual era?
L'unico decente, la
ma lo sai quell'appartamento qual era? La palazzina qual era? Era la palazzina di via Montalcini, dove era il covo di delle BR. Ah, che significa che mente no, quella è una cosa
cinematografico,
ma no, quella è una cosa. Se qualcuno si va a leggere le misure della Gestapo contro la lotta partigiana, noterà che c'erano tutta una serie di, per esempio in caso di guerriglia di campagna c'è sorvegliare le sorgenti d'acqua e c'è perché devono andare là nella città. Uno dei trucchi che veniva consigliato era quello di comprare attraverso una falsa immobiliare un certo numero di appartamenti da offrire a prezzo conveniente quando pensavi che fosse il cliente giusto. Questo è un vecchissimo trucco dei servizi dalla Seconda Guerra Mondiale. Allora, se guarda caso quella palazzina è la stessa, qualche sospetto mi viene.
Sono passati 30 anni. No?
Ma quelle sono cose che tu tieni, che servono.
Sì, sì, devono rendere.
Ma perché? No, ma perché poi ti servono non solo per il criminale capolista, servono per la malavita, ti servono per queste cose. Lì la frittata è successa perché sono arrivati un po' di carabinieri in zona della territoriale, perché i carabinieri della territoriale, che, vabbè, sapete, c'è un limite proprio. La natura matrigna che non li ha aiutati, arrivano e pensano di farci l'affare e scombinano il gioco a tutti quanti, creando un casino di quelle proporzioni. Ma era evidente che lì. E poi Marrazzo, è che è il figlio del giornalista che ha fatto l'intervista a Cutolo, e mi deve pure spiegare lui che cosa c'entra là, se è solo un avventore o se è un comproprietario. Cioè lì c'è poi tutto un altro. Perché Marrazzo, dopo un mese che sta nella comunità, scrive una lettera al Papa per chiedere di essere perdonato? Ora, per il codice canonico, per le leggi della Chiesa, gli unici tre peccati che la cui assoluzione è riservata al Papa sono l'abiura della fede, la manomissione del Sacra Specie, la manomissione del Sacro Romano Pontefice. Lui ha fatto molto meno, un normalissimo peccato contro il sesto comandamento, magari un po' elaborato.
Esatto.
Però alla fine quello è. Allora, tu stai chiedendo perdono o stai dicendo, santità, vedi di darmi una mano, perché potrei ricordarmi di Monsignor Tal dei Tali che usciva dalla stanza quando io entravo. Insomma, sospetto che viene.
Ma la mandata
quella era una bella operazione.
Che intercedesse il pontefice
per tirarlo fuori dalla merda, perché non è che poveretto stava tanto bene in una situazione in cui succedono. Ma tu ti sei scordato quella faccenda come è andata? Ti sei scordato che di mezzo c'è stata gente che c'è morta?
Sì, no, no, quello ti volevo dire, quanti morti ci sono stati?
Ma io ne ho contati tre, però ecco, forse qua. E quello stava dicendo, santità, vorrei evitare di trovarmi in una situazione del genere. Troviamo una quadra. Cioè lì è evidente, la puzza dei servizi si sente lontano mille.
Ma lui cosa c'entrava con i servizi? Perché chiede perdono?
No, non chiede dire... perdono, gliene fotte niente del perdono, sta chiedendo un'altra cosa.
Sono stati
sta chiedendo aiuto.
Chi li ha fatti i morti? Chi li ha fatti i morti? Carabinieri.
E valla a vedere, c'è la
no, dico, scelta da... nel senso che
e cioè, guarda che di mezzo, no, guarda che di mezzo lì c'erano sia i servizi che la camorra.
Sì, i servizi
che la camorra, ti sei scordato chi erano alcuni di quei personaggi, quindi no, l'odore non era dei più confortanti. Cioè, quella è un'operazione in cui mano dei servizi eccetera, scusami, il computer.
Il ragazzo che scrive al Papa cosa chiede protezione? Mica cosa chiede? Protezione?
Intervento politico chiede, su. Visto che il Papa in questo paese qualcosa conta.
E lui comunque è andato in un monastero a pregare.
Ma... Sì, doveva pure disinfettare la terra. Era allora il monastero dove.
E quindi era mai in quella condizione, chiede protezione.
E chiede appunto una mano, ecco. Tant'è vero che in quel caso avete saputo più niente?
No.
Quindi ha funzionato.
Ma perché la Repubblica non se ne occupa? Perché non si sa niente.
Forse perché non era quello che gli interessava. Guarda, la Repubblica di operazioni strane ne sta facendo, Personaggi strani che lancia, un bell'ambientino.
Ma i servizi a cosa sono più interessati?
Come?
A cosa sono più interessanti i servizi in Italia? Cosa stanno mostrando competenze?
Che devo capire.
Che intendi per servizi? Intendi gruppo dirigente, intendo di sicuro, intendi la struttura in quanto tale, intendi il potere politico, cosa gli chiede? Perché sono tutte cose che hanno risposte diverse. Gli uomini dei servizi hanno in testa sempre un solo interesse, fare carriera, punto. Poi di volta in volta si vede come la facciamo. Da questo punto di vista, in questo momento, secondo me, il problema principale dei servizi è capire chi vincerà prossimamente, con chi si devono schierare.
Perché 1-2x però
è una tripla di quelle, per cui il problema è ti devi mantenere in equilibrio fra quello, quell'altro, un po' così, eccetera.
È del gennaro.
Da un punto di vista strategico della funzione, quello che ormai sta decollando in Italia male, perché non so, sono dei cialtroni, non tutti però, è la guerra economica. Lì è il filone principale, tanto ormai non ne fotte più niente di altre cose,
anche perché fai una guerra veramente con l'economia in questo momento.
Quello è il filone strategico. Però in Italia, se conosco un po' l'ambiente, io ho frequentato questi ambientini quando andavo vedendo le carte per conto della magistratura e accedevo agli archivi e inevitabilmente chiacchierava e mi sono fatto un'idea. Però è anche vero che da 5 anni non capito più, quindi le mie sono notizie, sicuramente un'idea sicuramente arriva. All'epoca io ti direi che la Guardia di Finanza era la più seria su questo terreno,
anche per compiti di cosa istituzionale,
esatto. Dove quando Pollari, che veniva a Guardia di Finanza, passò al Sismi, si portò via tutti i centri occulti e fece la sezione guerra economica del Sismi. Poi non so, dopo il crollo di Pollari, fatto fuori Mancini eccetera, non ho idea di che cosa è successo, perché quella è stata una finestra durata un po' di tempo, poi si è chiusa, non è? Per il resto credo che il loro problema è: ma come si fa a sopravvivere a questo casino? Se il caso è mettersi esatto. d'accordo con Grillo, con,
cioè, esatto, con
qual è il problema? O fare un attentato a Grillo, cioè quello che serve.
Eh? L'operazione di Pietro, secondo te? Esiste un'operazione di Pietro?
Beh, di Pietro ha fatto molte operazioni.
Ma quella che ha subito, dici, o quella che ha fatto?
Quella che ha subito.
Ah, quella che ha subito.
Di Pietro ha anche avuto una cosa che gli è scoppiata fra le mani, perché in realtà il partito patrimoniale poteva andare avanti per un po', ma prima o poi, poi c'è avuto il problema che gli è scoppiato Grillo a fianco, che gli ha risucchiato l'elettorato. Quello si è trovato fra il PD che sorceva Vendola, che prima ci ha fatto un po' di lingua in bocca, poi lo ha mollato ed è andato col PD, Grillo che gli cresceva da un'altra parte. C'è anche un po' di scarogna personale.
Sì, però è successa una cosa precisa, perché lei a un certo punto ha fatto un'inchiesta in cui ha stabilito che lui aveva 57 case, e questo non era vero. Esatto. Poi andando a guardare i catasti,
le case no, ma la proprietà del, della società, no, lascia stare, quello, vero, quello è una cialtronata, un siluro che è stato tirato per togliere il rodimento. E vabbè, però la verità è che se l'inchiesta fosse stata fatta veramente, lì la cosa che viene fuori è che lui ha costituito una società Italia dei Valori, distinta dal partito, su cui ha fatto confluire il finanziamento pubblico, società della quale fanno parte lui, la moglie e il cognato, e che controlla qualcosa come 36 milioni di euro, che altro che 56 milioni.
Ma la cosa era nota, perché i giornalisti hanno deciso di buttarla? Scusa, con Occhetto, quando Occhetto si è messo con noi, no? Poi Occhetto è stato, diciamo, trombato proprio di soldi, nel senso che lui ha fatto.
E anche perché era.
E poi i soldi a te niente ce li ho io, quindi era già vecchia, perché l'hanno resa pubblica.
Un po' era stata detta, però questa è l'ultima operazione, questa volta l'hanno fatta a stenderlo, probabilmente perché bisognava sgomberare il campo da questo ulteriore elemento di complicazione del quadro politico, perché qua, ma voi vi rendete conto che fra 3-4 mesi voteremo, non sappiamo ancora con quali partiti, con quali alleanze, forse, ma quale sistema elettorale sono le percepite,
quello lì sì, quello.
Però non sappiamo nemmeno chi si aggrega con chi, che partiti si sfasciano, siamo al casino più totale, insomma. Berlusconi, che secondo me sta cercando di trattare la buona uscita, e dice di nuovo, però gli altri, e allora lui torna. Cioè, tutto questo, però scusa, c'eri tu che volevi, che hai richiesto ripetutamente di.
Volevo fare tre domande. Abbiamo parlato di come i servizi segreti riescono a influenzare l'informazione, come dicevate, riesce a cenare il giornalista, ma lo sai di questa cosa. Immagino anche con lettere anonime, visto che comunque i giornalisti giustamente non sono tenuti a specificare la fonte, non so. Però volevo chiedere come influenzano invece la non uscita delle notizie. Che immagino che dopo che è uscita magari vada nel giornale e ci va tutto, non ne parli più, ma prima che esca
parte l'idea, poi fatelo dire al giornalista.
No, l'unica cosa che dico io è che le lettere non le ricevo più da 20 anni, quindi
le lettere sono anche perché neanche il giornalista cialtrone darebbe credito a una lettera anche a livello giudiziario. Il trucco che funziona non è la denuncia anonima, perché la denuncia anonima te la mettono al modello 18, buonanotte, dorme. Il trucco migliore è la denuncia apocrifa. Tu denunci un fatto e ci metti il nome di Danilo Di Biasio. Danilo Di Biasio, convocato, dice: no, ma io non te l'ho mai mandata, quindi è un falso. Va a modello 21, quindi lì devi aprire per forza il fascicolo penale, istruttorio, perché non sappiamo se quello che è denunciato è vero, ma sicuramente c'è un reato per uno che ha fatto un falso. però indagando su questo devi indagare anche nel merito di quello che hai detto.
Il meccanismo alla Menzolini, sì, molto simile alla Menzolini, quello.
È questo
palleggiamento,
il meccanismo su come fanno a impedire. Parti dall'idea, i servizi segreti non sono ostili alla verità. Questo è un errore. Si pensa che i servizi segreti siano grandi fabbriche di bugie. Primo, i servizi segreti sono indifferenti alla verità. Che una notizia sia vera o sia falsa, non ne frega niente. L'importante è se è utile o non è utile. Se la notizia è utile ed è anche vera, meglio. Qual è il problema? Primo. Secondo, il servizio difficilmente, guardate che la tecnica dei servizi non è quella proprio della frottola. La frottola si scopre, è difficile. La cosa migliore è la notizia mezza vera, mezza falsa, mezza suggestita. Ma soprattutto quello che conta è il montaggio, per cui io ti metto tre notizie vere, ma mescolate in modo tale che tu capisci d'altro. Ogni singolo pezzo è vero, ma il montaggio no. Quindi se tu parti da questo, la cosa più probabile che fa il servizio, intanto il servizio non si muove in genere verso il giornale. Il notizio, il servizio il più delle volte si muove verso l'agenzia, perché è quello il canale,
il rubinetto,
il rubinetto. Quindi
se apri quello, se apri.
Secondo luogo, guarda che la stragrande maggioranza delle notizie, cosa credi che ti vengono a trovare? Vengono dai palazzi del potere. Tu, per sapere cosa fa la Fiat, come lo sai? Dalle conferenze stampa che fa l'amministratore delegato della Fiat. Per sapere la denuncia del caso della nigeriana sfregiata per strada, perché, cioè, che fa? È un commissariato che ti dà la notizia, che ha ricevuto la denuncia, e così via. La grande maggioranza delle denunce viene da qualche istituto, quindi già ci siamo all'inizio. Mettiamo che però c'è una notizia sgradevole che è filtrata da qualche altra parte. La tecnica più probabile di servizio non è quello di fermare la notizia, ma di emettere a mitraglia notizie che confondono le acque, vere, false, mezze vere, mezze false, cose, eccetera, con la tecnica del chiodo scaccia chiodo. Cioè, che insomma, togliti dalla testa il capo del servizio che alza il telefono, chiama e dice: per piacere, quella notizia non la mettere. Questo non lo farebbe il peggior dilettante, troppo rischioso, no. Se si pone il problema di neutralizzare la notizia scomoda che uscì. Poi vabbè, ci sono le solite pratiche di minacciare qualche testimone, di far sparire
qualche
elemento, quello è routine, è il minimo sindacale che si può chiedere a un servizio, lo stipendio sono con guadagnare pure, no. E i giornalisti non fanno una mazza, e i magistrati non ne parliamo, cioè, ma pure i servizi, qualcuno deve pur lavorare in questo paese, o no?
Quanti sono gli effettivi, i collaboratori dei servizi?
Grosso modo 6.000 persone all'organico. Però a momenti che stiamo parlando di quelli che sono ufficialmente. Allora, parliamo di AISI. AISE è DIS. Cioè quelli che ufficialmente sono servizi segreti. Cioè per legge sono servizi di informazione e sicurezza. Sono circa 650-700 persone quelli dell'AISI, saranno 200-300 persone quelli del DIS e 5.500-5.600 quelli del Servizio Segreto Militare, l'AISE. Questi poi hanno i confidenti intorno, che però non sono legioni. Il problema però è questo, il ROS cos'è? Sulla carta è polizia giudiziaria. In effetti però funziona come un vero e proprio servizio segreto. Lo SCO è lo SCA della polizia, diciamo, usuale, no? Al Ministero dell'Interno, Servizio Centrale Antiterrorismo e Criminalità Organizzata. Funzionano a tutti gli effetti questi servizi, ma non lo sono. Allora, se ci metti dentro tutto, arriviamo a circa 14 servizi segreti in questo paese, sì, o paraintelligence, sì, sì, per un totale che probabilmente supera le 24-25 mila unità. Quindi dipende anche da che cosa intendi tu, eh? Poi ci sono i servizi segreti privati, quelli aziendali, con cui c'è un rapporto di collaborazione, quindi mondo piuttosto complicato.
I movimenti vengono ancora monitorati e sono considerati come una realtà del tutto disinteressante.
Secondo me no, secondo me a livello di movimenti agiscono la polizia con la sua intelligence centrale.
Che gli infiltrati ci sono sicuramente.
I carabinieri, il ROS, secondo me qualche cosa la sa. E quello del genere. I servizi, forse al massimo qualcosa fa l'ex SISDE. Ma non credo granché, cioè, non è che ci sia poi tutto sto movimento.
Diciamo, se dovessi fare un identikit dell'informatore,
cioè chi tra noi è un informatore, lo sapere adesso.
La tipologia,
uno ce n'è, era uno, è normale, ce n'è uno, e in ogni serata di questo genere ce n'è sempre uno.
Non è
vero. Allora, sono precario, da qualche parte devo
dunque l'informatore quello a libro paga, ma quello è raro, nella maggior parte dei casi c'è la fonte inconsapevole,
e quello
c'è
quella inconsapevole, quella che lavora.
Fabio non sa che Danilo è un informatore, parlandogli, pensando, cioè gli dice un po' di cose. Poi c'è lo scambio, perché c'è il giornalista che alcune cose le sa, poi cioè, ci sono molte forme indirette, più così. Per quanto riguarda il movimento, quale movimento? Cioè, quanti movimenti? Se giù sai il terrorismo internazionale.
Quale Valsusa?
No, sentite, quelli della Valsusa sono più simpatici, ma se qui uno di voi fosse il capo di un servizio che sprecherebbe un uomo per andare a controllare quelli da su, telefoni ai carabinieri e sai tutto quello che vuoi, la polizia, c'è videocamere dappertutto, c'è ancora, non ci sprechi neanche un informatore in un ufficio. Oh, non sono gli anni 70, te lo fai con la polizia ordinaria, insomma. Beh,
non ci sono altre questioni, o i relatori vogliono aggiungere altro tra gossip e... o qualcuno vuole chiedere ancora a Oracolo Giannulli se... come sta andando?
Che altro licenzierà? No, perché la lista
l'elenco è lungo, sì, no, lo sappiamo. Cioè, non è... Vabbè, allora grazie ai relatori,
grazie
e a grazie a tutti. Ora
grazie a voi invece.
Vabbè, andiamo a